L'evoluzione della parola Euangelion. Ve l'ho già fatta questa? Già è capitato? No, proviamo al massimo mi fermate. In greco si scrive così, con qualche apostrofo, non so, me ne ricordo più. Poi c'è una A, c'è una doppia G, di cui si legge la prima come M, Angelion. Eu Angelion si traslittera così, E, U, A, questa sarebbe una G ma si legge N, Angelion, secondo si legge GH, ok? La E è una E, questa è una L, questa è una L, una I, una O e una N. Eu Angelion, con l'accento qui.
Ma sì.
Dove c'è?
Non esiste, va bene. In italiano. Eu Angelion. Eu Angelion. Che cosa vogliono dire queste due parole? La parola eu si traduce genericamente come bene, poi per estensione si dice gioia, bontà, sì, nel senso ovviamente. Angelion, la parola angelo, deriva da lì, è l'annuncio. E come siamo arrivati? Che cos'è allora questo? Ovviamente è il Vangelo, no? Se voi pensate Euangelion, ci vuole un po', ma che cosa è successo? A un certo punto nella grafica era difficile, per chi scriveva nelle chiese, sulle pietre così, scrivere la U rotonda. E allora è stata traslitterata come una V, che era più facile da tracciare, per cui è stata, si è cominciato a scriverla così, la U. Chi lo sapeva la leggeva ancora come U, ma col tempo si è perso questo, e quando siamo passati dall'italiano, siamo passati al le G in italiano tendenzialmente sono dolci, quindi abbiamo perso l'H. Evangelion, Evangelo, dicono i protestanti. Noi diciamo Vangelo, cioè abbiamo perso anche la E iniziale, ma siamo arrivati a questa parola. Quindi il Vangelo altro non è che un buon annuncio, un messaggio di bene, una lieta notizia, una buona novella, si diceva una volta in un italiano un po' del 1800, ok? Quindi è la parola che parte dal greco, euangelium, è un messaggio di bene, che, come vi ho fatto vedere l'altra volta, quel messaggio di bene era Gesù, poi è diventato sulla bocca degli apostoli il messaggio di Gesù, poi finalmente è stato scritto nei passaggi che vi ho spiegato ed è diventato un libro. Ma allora è chiaro che se prima di essere un libro, cioè uno scritto, l'Euangelion è un messaggio di salvezza che si identifica in una persona, la persona del Signore Gesù, e diventa solo successivamente un libro. Detto in altre parole, quando noi oggi parliamo di Vangelo, ci viene in mente subito il libro, ma i primi cristiani quando sentivano parlare di euangelion, pensavano al contenuto, cioè a quella sintesi di salvezza che era stata la persona di Gesù, che si era incontrata con la loro vita e che era generatore di salvezza. In questo senso, parlare di un lieto messaggio non è una barzelletta, perché anche la barzelletta è un lieto messaggio, no? Ti fa ridere, ma il lieto messaggio è quella parola che sintetizza il messaggio, se volete, del Vangelo, ma alla fine di tutto il Nuovo Testamento, che dice la persona di Gesù, il messaggio che lui ha portato diventa per me un bel messaggio, perché mi dona la salvezza. Ecco, quindi il senso è tutt'altro che banale. Capite invece che, no, perché se portate, quando incontro degli educatori, contratto degli educatori, che mi dicevano, ma quando cerchiamo di fare qualcosa con gli adolescenti, mi dicono, va bene tutto, noi veniamo a catechesi, ma non vogliamo il Vangelo. Allora io gli dico, certo, probabilmente c'hanno in mente un libro, e le menate che sono riusciti a fargli passare, catechisti e così, a livello di vai a catechesi, vai a messa se non è peccato, e avanti. Allora, sintetizzato, capite? Adesso mi sento la parola Vangelo, una limitazione alla mia libertà. Ma quando i primi cristiani parlavano di Vangelo, parlavano di un messaggio che liberava, che ti proponeva una vita che ampliava i tuoi orizzonti, che li rendeva ancora più grandi, addirittura infiniti. Qui il messaggio del Vangelo. Ora, il Nuovo Testamento nasce e si sviluppa fondamentalmente per un significato: rendere questo Vangelo, cioè questo messaggio di salvezza, qualcosa di comprensibile, di incontrabile. Ricordatevi quello che vi ho detto, i primi scritti nascono quando c'è la consapevolezza che non saranno sempre presenti i successori degli apostoli, quindi i successori di Gesù in qualche modo, gli apostoli, i suoi discepoli, e di conseguenza, se vogliamo incontrarci con questo lieto messaggio, con questa salvezza, abbiamo bisogno che qualcun altro ce lo racconti. Se nessuno di coloro che hanno sono stati i testimoni oculari di Gesù, allora ci vuole uno scritto che ci dica in qualche modo la loro esperienza. Ma con un passo in più, questo Vangelo deve incontrarsi con te. Perché ricordatevelo, il messaggio della salvezza è addirittura, e qui torniamo a 17 incontri fa, l'idea che Dio ti voglia, se volete 16, il nostro secondo incontro, quando ho insistito tanto su quella divinizzazione dell'uomo che è la condivisione della natura divina. Questo avviene non perché noi siamo parte di Dio, questo avviene per dono gratuito, e questo è il messaggio della salvezza. La tua vita è salvata, cioè invitata nel bene, nell'amore, a essere piena qui, e la tua vita è invitata a essere piena nonostante la morte. E allora capite che questo messaggio diventa una vera e propria sfida, perché l'esperienza non è dell'uomo, non è quella della condivisione della natura divina, ma è quella del tempo che passa, l'età, della malattia e della morte. E della morte. Questo. Il Nuovo Testamento si propone come un messaggio che invita a incontrare il Signore. Capite però che avere uno scritto, una testimonianza che rimane, permette a ciascuno di noi di fare cammino, un cammino progressivo. Mi piace dire che probabilmente non basta una vita per arrivare ad avere fede in Dio, in un Dio così, perché quotidianamente noi sperimentiamo che la nostra vita, alla quale aspireremmo a una dimensione, tra virgolette, divina, e invece è in qualche modo terribilmente umana, legata alla fatica, all'opacità della nostra natura, addirittura ai peccati, legata al tempo che passa, che rende tutto più difficile quando sei meno giovane, sei meno forte, alla malattia, alla morte. Questa è l'esperienza concreta. Eppure questo messaggio ci viene incontro perché dice vuole avere un significato. Questo è il senso del Nuovo Testamento, ma ovviamente quando parleremo della seconda parte del nostro testo ci torneremo. Anche questa parte il nostro testo la fa veramente bene, quelle pagine che vi chiedevo di leggere sono davvero delle belle sintesi. Quando noi apriamo il Nuovo Testamento, che cosa vediamo? Vediamo fondamentalmente i quattro Vangeli, un libro che si chiama Atti degli Apostoli, delle lettere e un libro un po' strano che si chiama Apocalisse. Prima di tutto i quattro Vangeli, le Bibbie ormai universali portano questa scaletta. Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Questi sono i quattro evangelisti. Presentano nomi o di apostoli o di gente molto vicina agli apostoli. Di fatto noi non sappiamo se Matteo il pubblicano, Marco che sarebbe segretario di Pietro a Roma, Luca che sarebbe in qualche modo un compagno di predicazione di Paolo e Giovanni sono davvero coloro che hanno scritto, o se dei discepoli, come già vi spiegavo, dicendo di se stessi: io sono un signor nessuno, ma non mi interessa neanche di apparire, perché io riporto in qualche modo il pensiero degli apostoli. Hanno messo il loro lavoro sotto il nome di uno degli apostoli o dei discepoli degli apostoli, almeno per quanto riguarda Luca e Marco. Di fatto noi non lo sappiamo. La tradizione ce li passa così, ma questa tradizione quando nasce è già oltre il 100 d.C. e i testi originali ovviamente noi non ce li abbiamo. Abbiamo dei manoscritti che sono copie di copie. Sono quattro. Perché quest'ordine? Oggi gli studiosi, almeno per il momento, ovviamente sono teorie e come voi sapete le teorie mutano con il tempo, consideriamo Marco il primo evangelista. Come mai Marco è stato invece relegato al secondo posto in questo elenco? Perché Matteo, con i suoi lunghi discorsi, con questo riferimento alla tradizione ebraica, alla legge, e con questa insistenza sugli insegnamenti di Gesù, nell'antichità è sempre prevalso come il Vangelo più importante. E quindi, fin dall'inizio, nell'elenco, negli scritti, nei codici scritti, appariva come il primo scritto. Addirittura c'è stato un periodo in cui si pensava che Marco fosse in qualche modo una sintesi di Matteo, quindi che dipendesse completamente dal Vangelo di Matteo. Poi abbiamo scoperto che era esattamente il contrario. Ma così, il primo evangelista, che scrive poi il Vangelo più breve, no? Vi ricordo, Marco ha 16 capitoli, Matteo 28, Luca 24, anche se come versetti fondamentalmente si eguagliano, Giovanni 21 capitoli. Quindi Marco, che è anche il Vangelo più breve, pur essendo stato, come vi spiegavo, il grande ideatore del genere letterario, cioè di questo modo di presentare la vicenda di Gesù, quindi di essere stato ai tempi un grande successo editoriale, di fatto è stato in qualche modo considerato meno di Matteo. Vi ricordate, vi ho già spiegato perché i primi tre Vangeli si chiamano sinottici, perché messi in qualche modo scritti in colonne parallele rivelano, danno la possibilità di essere letti insieme, sun ossi è la sintesi di due parole che dice leggere insieme, e quindi sono delle opere che hanno fondamentalmente il medesimo schema. Qual è lo schema fondamentale che accompagna i tre Vangeli sinottici? C'è nei tre Vangeli sinottici un inizio di attività in Galilea. Preceduti come prologo, in qualche modo, dall'annuncio di Giovanni Battista, c'è una sorta di prologo costituito dalla Giovanni il Battista, dal battesimo di Gesù e dalle tentazioni. In tutti e tre i sinottici noi troviamo questo, più o meno questo schema. Marco non ha l'infanzia di Gesù, Matteo e Luca ce l'hanno tutti e due, anche se voi le leggete in maniera distinta, fate fatica a trovare una notizia da una parte che corrisponda a quello che dice nell'altra. Ce ne saranno tre o quattro. Questo è il prologo. C'è la prima parte del Vangelo, che è l'attività in Galilea. Dove fondamentalmente Gesù fa due cose: parla e agisce, insegna e opera. Quindi parole, insegnamenti e gesti. Qui si colloca la chiamata dei discepoli e poi un inizio di attività. Gesù gira praticamente nella Galilea, la zona a nord della Palestina, vi ricordo le cartine nel vostro libro, uscendo però anche dai confini, qualche volta a nord, qualche volta a nord, qualche volta a ovest e qualche volta a est. Spazia di qui e di là. È l'attività in Galilea. No, ne parlavo con l'altro gruppo. Qui si colloca la maggioranza dei miracoli e parecchi insegnamenti, fra cui discorsi in parabole, eccetera, eccetera. C'è una seconda parte in tutti i sinottici, sottolineata meglio da qualcuno, meno da altri. In Marco è evidentissima, è proprio la seconda parte del Vangelo, che è il viaggio dalla Galilea alla Giudea, in precisione a Gerusalemme. Quando finisce la seconda parte in Marco, per esempio, fine del capitolo decimo, tu leggi il primo versetto del capitolo undicesimo, mentre stava per entrare a Gerusalemme. Chiarissimo, caratterizzato fondamentalmente da due cose in Marco, soprattutto evidenti: i verbi di movimento, ovviamente è un viaggio, e i verbi di insegnamento. Come se Gesù trasformasse questo viaggio in una vera e propria scuola per i suoi discepoli. In Marco è impressionante lo schema. E quindi vi dicevo, un vero e proprio percorso pedagogico in cui Gesù si concentra man mano che procede sempre più sui suoi discepoli. Altra caratteristica di questa parte che in pratica spariscono i miracoli, o meglio, troviamo in Marco un miracolo all'inizio e un miracolo alla fine, sempre una guarigione di ciechi, che avviene sempre dopo un brano in cui l'Evangelista fa vedere che i discepoli non capiscono quello che Gesù vuole dire. Ecco che allora gli studiosi interpretano quei due miracoli sui ciechi come il tentativo che Gesù fa per aprire gli occhi ai suoi discepoli. Detto in altre parole, non è importante il miracolo, ma il significato che il miracolo assume. C'è un terzo miracolo, che è al centro di questa pericope, che è la guarigione di un ragazzo da parte di Gesù, ma anche su questo miracolo non è così importante il miracolo quanto la riflessione sulla fede. Questo è importante. Man mano che si avvicina a Gerusalemme, Gesù sveste le vesti di taumaturgo, mantiene quelle del docente, del maestro, del rabbino, del profeta. Potrei anche dirvi, la seconda parte si impernia attorno a tre nuclei, che sono il primo, il secondo e il terzo annuncio della passione, morte, risurrezione di Gesù ai suoi discepoli, con degli schemi narrativi assolutamente definiti, per cui quando Gesù dice così c'è un intervento dei discepoli a cui segue sempre un intervento di Gesù. Tre volte il triplice schema viene ripetuto. Tutte le altre parti di questa seconda parte, che in Marco è collocato al capitolo 8, 9 e 10, sono momenti in cui Gesù, o con parole o con gesti, esplicita il suo insegnamento. Io più lo leggo, più lo trovo una progressione, trovo una elaborazione sottile di Marco in questo schema. Una vera e propria opera letteraria, dove le cose sono state messe lì perché l'autore voleva metterle lì, indicando una sorta di vero e proprio itinerario di colui che, leggendo il Vangelo, è invitato a fare in qualche modo un percorso dietro a Gesù. Non è un insieme raccogliticcio di alcuni episodi che riguardano la vita di Gesù. Siccome aveva tanto materiale, qui mette una cosa, là racconta un miracolo, qui un insegnamento. Certo, possiamo leggerlo anche così, ma se seguiamo alcune indicazioni, noi ci accorgeremo come Gesù, scusate, come Marco ha voluto essere preciso nei confronti di questa cosa. Crea uno schema, ha uno schema che elabora e porta avanti. Per esempio, nel primo annuncio della passione, morte e risurrezione si rivolge ai discepoli e alla folla. Il secondo annuncio lo rivolge ai discepoli. Il terzo annuncio lo rivolge ai dodici. Una sorta di imbuto sempre più stringente, sempre più rivolto a coloro che sono invitati prima degli altri ad assumere la mentalità di Gesù. E capiamo perché. Perché nella terza parte il Vangelo di Marco tratta, i tre sinottici, della attività a Gerusalemme. E dopo si arriva alla conclusione, passione, morte e risurrezione di Gesù, un prologo, una conclusione, tre parti. La seconda parte tripartita al suo interno, ma altre caratteristiche di schema letterario. A Gerusalemme Gesù si scontra cinque volte con farisei, erodiani, sadducei e alla fine decidono di eliminarlo. Ma se uno va nella prima parte, nell'attività in Galilea, trova cinque scontri di Gesù con farisei, erodiani, capi del popolo, eccetera, eccetera, le controversie galilaiche, le controversie gerosolimitane. Ditemi voi se questo non è uno schema letterario. La riproposizione della stessa schematicità per dire che sempre Gesù si è trovato in opposizione a una certa mentalità. Capite che il Satana che tenta Gesù dopo che Gesù è stato battezzato si presenta di fatto costantemente nella vita di Gesù per arrivare l'ultima volta, l'ultima tentazione, Gesù si sente dire: scendi ora dalla croce e ti crederemo. Questa è l'ultima tentazione di Cristo. Ecco, ovviamente questo schema è questo, qui, prologo con queste cose. Attività in Galilea, viaggio dalla Galilea a Gerusalemme, attività a Gerusalemme, passione, se volete, cena, passione, morte e risurrezione, la troviamo in Matteo, Marco e Luca. Noi sappiamo però ormai che tutti gli altri due hanno preso da Marco, no? E loro ovviamente hanno più materiale, Marco 16 capitoli, Matteo e Luca 28 e 24, quegli assetti più o meno uguali, hanno più materiale, è evidente che questo schema viene in qualche modo variato secondo la loro mentalità, secondo le loro intenzioni, secondo la loro, il loro modo di agire. Per esempio, ovviamente queste cose, tenuto conto di questo schema, che come vi dicevo, tiene in tutti gli evangelisti, Matteo costruisce il suo Vangelo pur mantenendo lo schema che vi ho detto in questa maniera: colloca cinque grandi discorsi in cui raccoglie la maggioranza degli insegnamenti di Gesù. Si parte col discorso della montagna. Dopo il discorso apostolico o missionario. Apostolo vuol dire inviato. Il discorso sulla parola e sul regno, chiamato anche discorso parabolico, perché è parabolico, perché è fatto soprattutto con le parabole. Il quarto è il discorso comunitario o ecclesiale, dove si dice, tra le altre cose, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E non fate anche voi come quelli che, come quelli che dicono immediatamente che essere uniti nel suo nome bisogna pregare. E noi questa sera stiamo pregando, stiamo facendo catechesi, ma Gesù è in mezzo a noi. L'idea è del vivere sul posto di lavoro, vivere con la propria famiglia, con i propri amici, nel divertimento, la realtà in maniera autentica, facendo spazio in qualche modo a questa parola di bene che è il Vangelo, vuol dire in qualche modo assicurarsi la presenza di Dio. Non c'è bisogno di pregare, di celebrare, chiaro che sono ambiti nei quali Dio in qualche modo è presente, ma non sono gli unici, probabilmente non i migliori. Discorso comunitario o ecclesiale, discorso sulla prova. Esattamente prima che cominci la passione, e anche qui è una collocazione strategica. 1, 2, 3, 4, 5 grandi discorsi che in qualche modo in sé sono assolutamente isolati, cioè Matteo, come vi dicevo, è quell'evangelista che lascia molto spazio ai discorsi e agli insegnamenti di Gesù, ma ovviamente nel Vangelo di Matteo troviamo anche gesti, miracoli, narrazioni, sono quelle realtà che Matteo colloca qui, ok? E le fa diventare una sorta di contorno ai grandi discorsi di Gesù. Da che cosa ci accorgiamo? Che è più interessato ai discorsi che ai gesti, Matteo. Per esempio da questo fatto, che quando riprende l'evangelista Marco nella narrazione dei miracoli, Matteo li sintetizza in maniera straordinaria. Una pagina di Marco è capace di ridurla della metà, perdendo in freschezza, plasticità, quando Marco narra, ti sembra di vederla la scena. Matteo è scarno, elimina i dialoghi, elimina gli esempi, non gli interessano, non fanno parte della sua intenzionalità narrativa, li tiene, ce l'ha come materiale, non li detenna del tutto, ma è evidente che lui dà più importanza ai discorsi. Però capite, da questo punto di vista, cosa vi ricorda? Via, facciamo un briciolo di interazione. 5 discorsi. Mi scusi signorina, non l'ho sentita, alzi la voce.
Le 5 controversie di prima?
No, grazie per aver partecipato al nostro gioco.
Il tempo.
Matteo scrive per una comunità ebraica di origine, per una comunità di cristiani che vengono dall'ebraismo. E mettere 5 grandi discorsi come cardine del suo Vangelo vuol dire fondamentalmente 2 cose. Dire che questa è la nuova legge, la legge della nuova alleanza, e Cristo automaticamente diventa il vero Abramo, il vero Mosè, il vero profeta, colui che porta a compimento in qualche modo la legge antica. Un'interpretazione, ma tra tutti i Vangeli assolutamente plausibile. Qui ricordatevi, Matteo, caratterizzato dai 5 grandi discorsi, da una serie di citazioni ebraiche che sono praticamente 10 volte tanto quelli che citano gli altri e via. Lo schema però permane: attività in Galilea, viaggio dalla Galilea a Gerusalemme, attività a Gerusalemme. Se volete, in Marco, in Matteo si amplia i discorsi, i racconti dell'infanzia. Anche lì però, in maniera molto molto chiara, Matteo fa tutta una serie di riferimenti all'Antico Testamento per dire che Gesù è il vero Israele, è colui che ha fatto il vero esodo, è colui che è stato veramente perseguitato, e avanti di questo passo. Gesù recupera l'idea del vero Israele. Lo stesso schema tripartito di Marco è seguito dall'Evangelista Luca, che opera in questa direzione. Anche lui ha dei racconti dell'infanzia diversi, molto diversi da quelli di Matteo. Poi ha la prima parte, la seconda e la terza, esattamente secondo lo schema di Marco, solo con delle varianti non indifferenti. Per esempio, la seconda parte, che in Marco vi ricordo era di 3 capitoli, in Matteo diventa di 11 capitoli, dal capitolo 9 al capitolo 19, Matteo colloca un immenso viaggio di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme, collocando dentro tantissimo materiale. Tanto che la schematicità di Marco si perde, ma l'idea che sottostà è che questo evangelista, quel percorso che in Marco Gesù aveva fatto fare ai discepoli in 3 capitoli, va bene, se volete l'evangelista interpreta l'attività educativa di Gesù nei confronti dei discepoli in maniera così essenziale, precisa, in 3 capitoli, Luca sente la necessità di ampliare la cosa. In Luca il Vangelo è Luca è l'evangelista più aperto agli stranieri dal punto di vista di Gesù. È quello che ha più contatti con gli stranieri, quello che più sottolinea che non è necessario essere ebreo per essere un credente e per essere accolto dalla salvezza, per accogliere la salvezza di Dio. La cosa che caratterizza però maggiormente Luca è che Luca non compone solo il suo Vangelo. Gli studiosi sono abbastanza concordi nel dire che il Vangelo di Luca si affianca agli Atti degli Apostoli. La parola atti vuol dire azione, quindi sono le azioni degli Apostoli, ma allora capite che gli Atti, se questo diventa il Vangelo di Luca e questi sono gli Atti, questo è, se volete, il Vangelo di Gesù e questo è il Vangelo degli Apostoli. Notate, si parte da Gerusalemme e a Gerusalemme Gesù era arrivato con la sua morte, poi Luca manda i suoi discepoli da Gerusalemme in Galilea e poi gli spiega spinge a raggiungere gli estremi confini della terra. Gli Atti degli Apostoli quindi partono da Gerusalemme e arrivano a Roma. Anche se si chiamano Atti degli Apostoli, a Luca non interessano la vita dei singoli apostoli. A un certo punto ce li presenta dei gesti, delle cose, ma poi li abbandona, non ci dice come muoiono, ma non gli interessa. L'importante è l'annuncio, è questo messaggio di bene che, partendo dalla Galilea, in qualche modo arriva a Gerusalemme e da Gerusalemme parte e arriva a Roma, con questa visione assolutamente universale. Luca, il grande sostenitore di Paolo come apostolo delle genti, apostolo dei pagani, che quindi ha questo compito di portare il Vangelo fino a Roma. Da Roma poi partiranno le strade che teoricamente raggiungono tutto il mondo conosciuto allora. Scusate. Non insisto molto sugli Atti degli Apostoli perché, se avremo la grazia, ci torneremo sopra. Il mio invito comunque è di leggere gli Atti, perché anche se all'inizio sono un po' coriacei, non possiedono la freschezza del Vangelo, pian piano allargano davvero orizzonti, ci mostrano quell'idea che vi ho suggerito fin dai primi incontri, che la risurrezione di Gesù non ha risolto tutti i problemi, neanche la discesa dello Spirito Santo. Dio, Gesù, addirittura lo Spirito Santo aspettano una maturazione umana da parte degli Apostoli. La caduta progressiva di barriere mentali, culturali, di usanze. Gli Atti sono costellati di fatiche, peccati, litigi. Questo per dire che gli Apostoli erano uomini come noi, peccatori come noi, ma a loro è stata rivolta la parola di salvezza. Loro sono cresciuti, secondo la tradizione, fino a dare la vita per il Vangelo. C'è possibilità anche per noi. E tutto non si risolverà magicamente, ma con una conversione del nous, metanoia, mente, una decisione del cuore. In gioco ci metti la tua libertà e in gioco ci metti i tuoi atti, le tue azioni. L'ultimo Vangelo è il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è uno dei più affascinanti, ma anche uno dei più spiazzanti, sia a livello di comprensione, perché è davvero complesso, sia a livello di impostazione, che di primo acchito sembra una presentazione della vicenda di Gesù molto molto diversa dagli altri tre. Tiene alcune cose, d'altra parte il riferimento non poteva che essere storico-geografico, ma è impostato in maniera davvero diversa, quindi non più come una tripartizione di questo tipo, ma in qualche modo con un ampolloso prologo che tutti gli studiosi discutono se sia veramente di Giovanni o una composizione posteriore, e poi una attività di Gesù che fa nella prima parte del Vangelo una serie di segni. In Giovanni la parola miracolo sparisce. I numerosissimi miracoli che costellano i Vangeli sinottici spariscono, restano sei segni. Cana, guarigione del cieco, guarigione ancora Cana del figlio del funzionario, moltiplicazione dei pani e dei pesci, me ne mancano due, Lazzaro, ovviamente, Lazzaro, e uno che adesso mi sfugge. Il cieco l'ho già detto, sì.
Centurione.
No, c'è la figlia del funzionario. E vabbè, un altro segno che compie da qualche parte. Non ricordo. Forse la tempesta sedata, non sono sicuro. Quindi diremo il libro dei segni. Poi c'è tutta l'insistenza sul giorno del Signore, con una giorno nel senso la durata di un giorno e con la tematica dell'ora, che però in qualche modo accompagna tutto il Vangelo. Non so se vi ricordate a Cana, quando Gesù cambia l'acqua in vino, no? Sempre che l'abbia fatto, insomma, c'è il segno dell'acqua cambiata in vino, quando la Madonna gli chiede, si rivolge a lui, no? La madre si rivolge a lui, lui risponde: cosa vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Quando Gesù si siederà a tavola con i suoi discepoli per vivere l'ultima cena, in vari momenti si ripete: Gesù, sapendo che era giunta la sua ora. No? Questa tematica del giorno che è fatto da una serie di ore, e tutto tende all'ora che è poi l'ora della croce. La terza parte, ampiamente ben cinque capitoli dedicati al discorso della cena, passione, morte e risurrezione. Come spiegare questa grossa differenza del Vangelo di Giovanni dagli altri tre evangelisti? Beh, per quel che riguarda gli altri evangelisti, vi ho detto, hanno preso spunto da Giovanni. Giovanni, la grande domanda, scusate, da Marco, scusate, grazie, vedo che siete attenti, bravi, mi avete corretto. Ora, Giovanni conosceva i sinottici? È la grande domanda. Qualcuno sostiene di no, qualcuno sostiene di sì. Chi sostiene di no spiega quindi questa impostazione diversa del suo Vangelo proprio nell'ottica di uno che non conosceva l'impostazione data da Marco. Chi invece sostiene che fondamentalmente li conosce ma li edita apposta è semplicemente e dice che Giovanni ha in mente un'altra cosa. Non vuole presentare un'altra versione di Marco, quasi la dà per scontata, ma essendo l'ultimo evangelista, quindi quello che scrive più tardi, verso la fine del secolo, la sua opera diventa già una interpretazione teologica, o se volete una lettura teologica della vicenda di Gesù. Quasi che tutto quello che Gesù fa, dice, opera, venga vissuto solo in prospettiva della croce, come manifestazione totale dell'amore del Padre. Per questo sono venuto, questo devo dire. I segni e tutto quello che viene narrato non è altro che preparazione di questo momento. Detto in altre parole, se gli altri tre presentano non la biografia di Gesù, ma una sorta di catechesi costruita su alcuni momenti salienti della vicenda di Gesù, Giovanni prescinde da questa cosa e, o la dà per scontata, la dà per conosciuta, e scrive il suo Vangelo per dire: davvero Gesù è il Figlio di Dio. Questa sottolineatura della fede in Gesù, in quel Gesù che è stato crocifisso come Figlio di Dio, sembra il filo rosso che in qualche modo unisce tutto il percorso degli scritti giovannei, Vangelo, le tre lettere e l'Apocalisse. Ilaria.
Chi sono i destinatari? Cioè, per chi lo scrive questo Vangelo, Giovanni?
Secondo la tradizione, Giovanni opera nella Asia Minore, quindi in pratica nella attuale Turchia. Lui opera fondamentalmente, le chiese giovannee si contrappongono nella stessa area in cui c'erano le chiese di origine paolina, la grande controversia tra i due filoni della tradizione cristiana, e opera presumibilmente in Turchia, Asia Minore.
Quindi scrive per un pubblico più colto, tra virgolette, o cioè come stile?
Potremmo pensare di sì. È il suo, d'altra parte, è, come ti dicevo, una interpretazione teologica, quindi sicuramente i destinatari sono già dei cristiani adulti. Cristiani adulti. Concludo. Dedico qualche minuto all'ultima parte dei alcune cose le recupereremo a suo tempo. I primi scritti del Nuovo Testamento non sono i Vangeli. Marco si colloca, secondo gli studiosi, tra il 60 e il 70 d.C., prima del 70. La prima lettera ai Tessalonicesi è datata presumibilmente attorno al 45 d.C. È il primo scritto del Nuovo Testamento, la prima lettera ai Tessalonicesi. Seguono poi le lettere paoline, che si dividono fondamentalmente in quelle che siamo certi essere di Paolo, scritte dall'Apostolo Paolo, e quelle che risalgono ai suoi discepoli, che portano in qualche modo la sua impronta, ma che gli studiosi non sono ancora riusciti a decidere, ma presumibilmente non lo sono, tutte di Paolo. Le lettere che però portano il suo nome sono delle vere e proprie epistole. Cioè, sono degli scritti a mo' di vera e propria lettera, caro fra Paolo, come stai, sto bene, ho fatto questo, ricordati di questo, sono veri e propri strumenti di comunicazione con le comunità che Paolo aveva fondato. Ora Paolo nella sua vita ha usato diversi strumenti per comunicare, a suo tempo lo vedremo, la sua voce, le sue gambe, ha percorso migliaia di chilometri a piedi, per nave. Si fermava nelle piazze e con la sua parola annunciava il Vangelo. Si dice poi negli Atti che si ferma mesi, anni nelle comunità e insegna e parla come me a voi stasera, ore e ore di insegnamento per far crescere la fede nei fratelli. Usa un altro metodo. Quando parte per un nuovo viaggio va a ritrovare le comunità che aveva fondato, quindi ripassa negli stessi posti dove aveva fondato delle comunità prima di partire per altre mete. Quando non può passare, lascia o invia degli aiutanti. Noi conosciamo una serie di aiutanti che sono stati insieme mandati da Paolo, Aquila, Priscilla, Timoteo, Tito, Barnaba, Marco, con cui poi Paolo litiga e si divide addirittura da Barnaba. Conosciamo i nomi di capi delle comunità, addirittura di una diaconessa. Paolo usa lo strumento degli aiutanti che vanno, lo precedono, lo sostituiscono. Paolo fonda nelle comunità dei vescovi e dei presbiteri, lascia cioè degli anziani, la parola prete, altro non vuol dire che anziano, presbyteros era l'anziano, e dei vescovi, il vescovo è l'episcopo, colui che guarda dall'alto, no? Che osserva, è un osservatore, un guardiano di rendere frati, no? Uno che osserva, che dirige. Quando Paolo non può, Paolo scrive delle lettere, è uno strumento della sua evangelizzazione. Qualche volta alla fine delle lettere dice: fate leggere questo scritto anche a quelli della comunità e fatemi dare la lettera che gli ho inviato. Quindi le lettere di Paolo sono vere e notate che noi non conosciamo le domande che queste comunità, ma dentro le lettere qualche volta ci sono vere e proprie risposte a delle questioni sollevate dalle comunità, per esempio la lettera ai Tessalonicesi. Altre volte Paolo entra in polemica per dei problemi che sono nati in quella comunità, la più furibonda delle sue lettere è la lettera ai Galati. Ecco, queste sono le lettere di Paolo. Per cui capite quanto sono situazionate, quanto sono... Certe volte noi non le capiamo in tutto il loro... ma perché sono scritti difficili, sono scritti posizionati. Esistono poi altre lettere che sono le cosiddette lettere apostoliche. Mentre o cattoliche, nel senso che ci sono delle lettere destinate a una comunità o un'altra, oppure delle lettere scritte per tutti. Sono quelle che oggi passano sotto il nome di lettera di Giacomo, lettere di Pietro, lettere di Giovanni, lettera agli Ebrei.
Non mi soffermo più di tanto, ma ciascuno di questi scritti ha ovviamente delle intenzionalità. Della lettera agli ebrei in parte abbiamo già parlato, penso che ci torneremo su se avremo modo. Delle altre lettere, niente come la lettura, vi aiuterà a capire alcune tematiche, alcune sollecitazioni. Ecco, io mi fermerei qui, lascio ancora magari qualche spazio a voi per le domande, se ne avete.
Prego. Mentre lei spiegava alcune cose, no? Che in alcuni passi del Vangelo ci si riferisce agli ebrei, a me mi viene in mente, ma oggi, per gli ebrei, chi è Gesù?
Io non... Io non sono un esperto di ebraismo e l'ebraismo